Buongiorno a tutti. Io oggi non sono più un dirigente pubblico, sono una persona libera da vincoli istituzionali. Ecco, questo già sapete, avete presente qual è la mia posizione, come diciamo, culturale. E la Presidente ha detto che l'associazione nasce 3 anni fa. Questo è parzialmente vero, anche se è giusto, nel senso che l'associazione nasce 5 anni fa, ma ufficialmente nasce 3 anni fa. E l'idea dell'associazione nasce 10 anni fa. E non a caso, perché sono questi due, diciamo così, date che hanno un significato, neanche un significato solo settoriale. Diciamo che l'idea più che di associazione di un gruppo di persone che si interessasse di questi problemi, nasce 10 anni fa, subito dopo la riforma costituzionale. Perché, come voi tutti sapete, una riforma costituzionale è un rimettere sul tavolo le carte, cioè le carte del potere all'interno di uno Stato, all'interno di una struttura istituzionale. Con la riforma costituzionale, in cui le regioni e le autonomie locali assumono un maggior peso all'interno della struttura istituzionale italiana, nasce anche l'esigenza di capire cosa sarebbe cambiato nei rapporti e quale sarebbe stata la nuova fotografia dei rapporti istituzionali. Sono cose che si vedono nel mondo politico, certamente, che si sperimentano nelle istituzioni parlamentari o di governo, però si sperimentano anche in quella che tutti voi conoscete come la paginetta dell'ordine delle precedenze, che è qualcosa che nasce da regole scritte, ma si sedimenta come si sedimenta un qualsiasi potere all'interno di uno Stato. Allora, c'è da dire che questa data è importante perché la sedimentazione del potere nello Stato italiano è una sedimentazione relativamente repubblicana. Io direi che nel suo nascere è monarchica e fascista. Le leggi cambiano, sì, ma i rapporti di potere sono difficili da cambiare. La struttura di potere italiano è una struttura essenzialmente burocratica. Se voi guardate di voi che sono impegnati, il vecchio ordine delle precedenze è un ordine dove lo Stato apparato la fa da padrone. Non sono i politici, non sono i rappresentanti delle istituzioni anche amministrative che la fanno da padrone, sono le burocrazie, perché le burocrazie sono il vero centro del potere di uno Stato come il nostro, come era il nostro, fortemente accentrato, fortemente guidato da alcune strutture di natura ministeriale e comunque burocratico di grandi enti nazionali. Quindi da questa data nasce l'esigenza per coloro che operano in questo settore di capire se il mondo è cambiato o, come succede talvolta, tutto cambia per restare tutto uguale a se stesso. Diciamo che in questo processo di riflessione è intervenuto un personaggio di alto livello culturale, che è il dottor Sgrelli, che non solo per la sua, diciamo così, collocazione di dirigente alto della pubblica amministrazione, della presidenza del Consiglio, ma anche come uomo di cultura molto riflettuto, diciamo così, può essere certamente considerato il maestro dei cerimonialisti italiani. Ma voglio dire, il problema colpiva più degli altri un ente particolare, la Regione. Questo ente era un ente molto strano, Perché certamente ha una collocazione chiarissima all'interno della struttura costituzionale. È un ente che sta tra lo Stato e la pubblica amministrazione locale. Non è un ente locale, nonostante talvolta sia apparso tale. È un ente che con la riforma ha ricevuto la consacrazione definitiva di ente legislativo di governo. Quindi un ente dotato di un Parlamento. Ma come succede in Italia, molto spesso il diavolo fa le pentole e dopo non fa o fa i coperchi, a seconda di come si vedono queste cose. Le regioni hanno un Parlamento, però questo Parlamento ha un destino comune, essendoci l'elezione diretta del Presidente della Regione, per cui se cade il Presidente della Regione cade anche il Parlamento, il che vuol dire che non è più un Parlamento. Per cui io ricordo in Regione, Regione Veneto, negli anni 80, quando si fecero le prime riflessioni sul ruolo dei consigli regionali, 10 anni dopo, 1980 sul 1970, almeno in Veneto c'era un dibattito che diceva: il consiglio regionale è un piccolo Parlamento o un grande consiglio comunale? Io credo che il problema non sia stato ancora sciolto. Dal punto di vista formale i consigli regionali sono dei parlamenti, dal punto di vista sostanziale dei rapporti di potere i consigli regionali sono dei grandi consigli comunali. Questo naturalmente è una posizione, ma ci sono costituzionalisti che discutono ormai da 10 anni su questa situazione qui. Infatti il decadimento della capacità di indirizzo dei consigli regionali comunque è sotto gli occhi di tutti. Si potrebbe banalmente dire che quando non ci sono crisi non c'è neanche potere, perché il potere abita dove c'è la possibilità di lottare perché cambi chi detiene il potere. Se un'istituzione non ha questa capacità, non ha neanche ruolo. Ma perché dico tutto questo? Per delle cose molto semplici. Perché in quel momento si pose il problema del ruolo all'interno di quel famoso ordine delle precedenze del Presidente dei Consigli regionali, degli uffici di presidenza, dei consiglieri, eccetera. Ci furono delle riunioni in cui noi dei consigli regionali fummo invitati, ma i primi oppositori di questa presenza furono i nostri colleghi delle giunte regionali, i quali non avevano nessun interesse alla valorizzazione di un organo che potesse costituire un contraltare in termini di rappresentanza del governo regionale, il quale già per Costituzione nel suo presidente vede il rappresentante della regione. Voi capite che questo non è un problema semplice. Fu merito del dottor Srelli quello di invitare anche noi operatori dei consigli regionali a delle riunioni con i nostri colleghi delle giunte regionali, con i colleghi dei rami alti delle istituzioni nazionali, per dibattere di questo tema, ma di tanti altri temi, cioè di come la riforma costituzionale aveva, come ho detto prima, mischiato le carte e come un nuovo ordine delle precedenze poteva essere più rappresentativo di questo cambiamento. Ci fu un lavoro molto lungo, vedo che il lavoro durò almeno 2 anni, no? 2 anni, 3 anni, anche 3 anni, dicono i colleghi. E da questo lavoro, da questa serie di riunioni, i problemi certamente non ci furono solo all'interno dell'ambito regionale, ci furono anche in altri ambiti, perché la mentalità burocratica italiana è così inconscia, per cui tutti noi in genere pensiamo che nulla cambierà. Quindi un lavoro di 3 anni per cambiare l'ordine l'ordine delle precedenze dovuto al fatto che coloro che si siedono a quel tavolo pensano che in fin dei conti non cambierà nulla e che si va al tavolo per cercare di non cambiare oppure per difendere quello che dovrebbe essere cambiato. È un po' una mentalità, è una cultura delle istituzioni che tutti noi ci portiamo dietro. Se voi vi analizzate un pochino e vedete il vostro lavoro, come agite nel vostro lavoro, vedrete che vi trovate nella situazione di dovere assumere atteggiamenti e ruoli di difesa, no? Di stare attenti che... ma questo non succede solo per il collega che deve fare il guardiano del tavolo di presidenza, ma succede anche per un alto rappresentante delle istituzioni che deve partecipare a un tavolo in cui le regole vanno o dovrebbero cambiare per rispondere ad altre regole molto più di rango molto più importante. Ecco. Quindi è qui che nasce l'idea dell'associazione. E nasce, come avete ben capito, sull'atto debole dell'istituzione regionale. Non poteva che nascere sull'atto debole, perché è proprio il lato debole che ha bisogno di capire, di riflettere, di organizzarsi, conquistare un suo momento più cosciente di lavoro istituzionale. No? E quindi è proprio qui, dopo naturalmente, Alberoni, i movimenti nascono e dopo, il giorno dopo cambiano, quando si diventano, tra virgolette, ufficiali, quando si formalizzano naturalmente, non possono essere più, tra virgolette, un po' eversivi, devono adattarsi alla normalità. Quindi questo fu semplicemente il punto di partenza. E dopo cominciò effettivamente da questo gruppo di lavoro all'interno dei consigli un cammino, prima con gli altri colleghi regionali, dopo con altri colleghi di vari enti, di varie parti d'Italia. Oggi si può fare questa riflessione. 2 anni fa non si poteva fare. Nessuno l'avrebbe, tra virgolette, capito, non perché era difficile capirlo, ma semplicemente perché era bene, non farlo, era bene non disturbare una piccola marcia, una piccola associazione che cominciava a prendere piede. Oggi si può dire cosa c'è alle nostre spalle. Ecco, c'è un momento interessante anche di crisi del ruolo di persone impegnate, di crisi di alcuni reciproci rapporti tra strutture istituzionali, e però si apre, come ha detto la Presidente, un enorme campo di lavoro. Si apre per la prima volta uno spazio per una nuova professionalità di coloro che lavorano in questo settore. E che se noi in questo settore escludiamo i rami alti dell'organizzazione pubblica, ritorno con molta sincerità alle esperienze passate, non possiamo non vedere, non ricordarci che è un ruolo non valorizzato. È un ruolo che serve molto, però si tende a valorizzare poco, per un motivo molto semplice. Serve molto, sì, perché è un ruolo ancillare, un ruolo di supporto del potere, dell'organizzazione pubblica nella sua complessità. Ma è un ruolo che diventa pericoloso in una mentalità un po' ancien regime, che però sperimentiamo continuamente. Perché è il ruolo dove la regola formale ha un suo valore molto importante e non la si può cambiare così, en passant. Per cui anche organizzare un tavolo, organizzare un convegno, organizzare una cerimonia implica il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole nel nostro paese è problematico. Di tutte le regole, quindi anche di queste. Solo che siccome le cerimonie, il cerimoniale è fatto di simboli, di formalità, il non rispetto delle regole crea una situazione talvolta di disagio, di non rappresentanza della verità istituzionale, una situazione in cui... Quindi da questo credo che non ci vogliano tante altre parole per dire che questa associazione può avere un ruolo molto importante, può avere un ruolo culturalmente importante, no, certamente un ruolo di garanzia per coloro che lavorano, e non sarà facile perché i lavoratori, chiamiamoli così, di questo settore sono, da un punto di vista dell'organizzazione del personale degli enti, di tutti gli enti, diciamo così, erratici, cioè non hanno un loro non solo profilo, ma un loro luogo all'interno dell'organizzazione specifico. Tendono ad essere, come dire, nomadi, non certo per loro volontà, ma perché e quindi tendono ad essere frammentati, divisi nella loro capacità di autoanalisi, di formazione, di crescita, eccetera. È importante che l'associazione cresca anche quantitativamente, perché a parere mio i piccoli numeri fanno vedere molto di più questa frammentazione e sono un ostacolo alla composizione degli interessi, diciamo così, di questo gruppo di lavoratori, mentre un grande numero di associati può, diciamo così, creare delle solidarietà molto più solide e può consentire delle azioni, delle iniziative di natura formativa, di natura culturale, in grado di essere percepite maggiormente all'interno sia delle istituzioni come all'esterno, pubblicamente. Questa è una, forse la prima occasione. Ecco, e quindi è un momento anche difensivo, in senso buono della parola, proprio per consentire un lavoro in profondità e quantitativamente rilevante, in modo che arrivi negli enti piccoli come negli enti nazionali, eccetera. E io, come dire, uno degli iniziatori di questa piccola avventura, non posso fare altro oggi che sperare che i primi passi di questa associazione, che da la decina di persone che hanno iniziato oggi naviga oltre il centinaio, e non è poco, perché veramente sono migliaia gli enti, ma sono poche centinaia gli enti che hanno presente questa esigenza, non, in termini di persone impegnate. Quindi essere arrivati a un centinaio è già un buon traguardo, nel senso che si può dire ci siamo. Ecco, bisogna, con la mia speranza, che questa platea si sviluppi e che assuma tutta una serie di iniziative, perché forse senza mania di grandezza, ma comunque riflettendoci con una certa serietà, è un'associazione che può essere non corporativa, cioè certamente ha bisogno di fare per i propri associati, di farli crescere, di formarli, eccetera, ma può dare anche un piccolo contributo anche al miglioramento di quella carenza di cultura istituzionale che è molto presente nel nostro paese. Riflettevamo nell'incontro di Padova sui simboli. I simboli non sono un fatto del passato, i simboli sono un fatto presente nella società moderna come nel passato. Un inno, una bandiera, la figura del Presidente della Repubblica, nelle loro ritualità, sono momenti di rappresentazione collettiva della unità di un Stato, di una nazione. Se queste unità simboliche vengono trattate in modo poco serio, poco rispettoso delle regole, poco, diciamo, in modo culturalmente poco avvertito, sono dei momenti di disgregazione dell'unità nazionale. Non credo di dire delle cose troppo forti. Voi sapete benissimo che noi dobbiamo ringraziare un Presidente della Repubblica come Ciampi se un inno nazionale ha ripreso dignità di inno nazionale. Andate a dire questo, e lo stesso discorso si può fare per la bandiera, andate a dire questo ad un qualsiasi cittadino di una qualsiasi democrazia occidentale. Se io penso ai miei amici svedesi che la domenica vanno nella loro casa di campagna e hanno il pennone e innalzano la bandiera, e noi se non avessimo la nazionale di calcio non avremmo molte altre occasioni, voglio dire che anche una piccola associazione può contribuire alla crescita di una grande cultura nazionale. Ecco, grazie e buon lavoro.